Bene, 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 ci siamo. E allora ci prendiamo qualche minuto. Poi allora ci sarà anche, perché è giusto anche sentire, come dico sempre, chi ne capisce più di noi, anche un flash con Mauro Bergonzi. Allora, ci sono dei messaggi. Allora, intanto vedo Alessandro Santarelli, vedo il collegamento. Eccomi. Con noi, Simone Braglia, Daniele Garbo, Andrea Biervincenzi. Allora, le domande sono queste: ma veramente state dicendo che la Juve è l'unica che ha un'identità di gioco? Ma Napoli e Milan, che giocano quasi in memoria, cosa sono, improvvisate? Non capisco perché non c'è mai uniformità di giudizio. Poi Ivan da Ciampino: non è come l'anno scorso, stiamo stimando troppo la Juve, la classifica e il gioco hanno una valenza nelle opinioni, quindi direi di andarci piano nella venerazione di una squadra che non convince né nelle idee di gioco né nei risultati. 3318200213, anche audio facciamo sentire, poi iniziamo un attimo un giro, perché in effetti Napoli e Milan, voglio capire che tipo di considerazione avete su queste due squadre. Vai Andrea.
Ragazzi, Andrea da Castelfidardo, non so se manderete questo messaggio, se sarà in tempo, ma io veramente rimango stupito se con sincerità si continua a dire, e io sono bianconero, che la Juve è realmente ancora in corsa per lo scudetto e che dobbiamo aspettare a gennaio, perché poi come si arriva lì vediamo. Cioè, la Juve sta giocando malissimo, l'unico aspetto positivo è che stiamo subendo pochi gol, ma mettiamo sempre il pullman davanti la porta. Adesso la sto chiaramente un po' esagerando. Davanti ci sono squadre che giocano meglio di noi, che comunque subiscono poco, che segnano tanto. Io non vedo una possibilità su un miliardo dello scudetto. Secondo me, stando coi piedi per terra, bisogna puntare semmai a un dignitoso quarto posto.
Allora, c'è questa osservazione del nostro ascoltatore, i messaggi che vi ho riportato. Tra l'altro leggevo, Alessandro, in questo mi può essere molto d'aiuto, Santarelli, che come punti attualmente Allegri ha fatto sta dietro a Pirlo. Mi confermi questa cosa? Leggevo, sì, c'è chi sottolinea. E qualcuno dice,
però c'è da dire una cosa.
Vai.
Che la Juve è l'unica delle squadre di testa che ha già fatto 4 scontri diretti, e questo lo dimenticano tutti, perché la Juve ha affrontato l'Inter, ha affrontato il Milan, ha affrontato il Napoli, ha affrontato la Roma, ha giocato il derby con quel Toro, ha avuto un calendario folle la Juve. Questo non si può non
e questo pure è un altro dato che sottolinea Alessandro. Però la considerazione su Napoli e Milan ve la voglio fare, perché il Napoli ieri è stato, non so chi l'ha vista di voi, mi sembra una bella partita anche Napoli Roma-Napoli. È mancato il colpo del KO, però due squadre che si sono affrontate, forse la Roma ha avuto più occasioni nitide, ma a livello di qualità di gioco il Napoli ha fatto bene, cioè si è vista una squadra tosta, no? E il Milan, ok, tutto quello che vogliamo dire, sarà stato anche un po' fortunato nella partita con il Bologna, eccetera, però questa squadra riesce sempre ad avere una reazione nei momenti di difficoltà. Simone, parto da te.
Sì, no, ma ha ragione quel tifoso della Juve da Castelfidardo, per l'amor del cielo. Io dico solo comunque che nel pedigree della Juve, io non sono juventino.
No, ma lasciamo perdere, però. Non è che uno si deve... Però scusate, non ci dobbiamo sempre giustificare, non sono juventino, non sono... Uno esprime un pensiero, poi può essere condivisibile o meno, ci mancherebbe.
Ma sicuro. Lui da me l'aveva paura di dire la mia opinione.
No, vabbè, perché sembra che uno
Il discorso... ma il discorso che io faccio in merito a... Ormai la Juve ha un determinato pedigree, non l'ha mai perso in passato e non lo perderà mai. È sempre comunque una fior di società, va bene, e che ha mille possibilità poi di poter raddrizzare la baracca, come è già successo già nei campionati precedenti, 5 anni fa se non sbaglio l'Allegri ha avuto la stessa identica partenza più o meno, va bene, e poi ha fatto fiotto nei mesi invernali. Quindi io dico che tanto di cappello a Napoli e Milan, sicuramente sono le squadre che meritano di essere lì per il gioco espresso e anche per un discorso di programmazione futuribile in seno al futuro proprio delle due società. Detto questo, il campionato, io ripeto, è lungo ed estenuante.
Vabbè, tu vedi che la Juve possa rientrare, voglio dire.
Secondo il mio punto di vista, la Juve...
Ma tra Napoli e Milan chi metti davanti? Sono a pari punti adesso. Se ti faccio una domanda secca, chi ha secondo te...
Napoli,
eh? Napoli può comandare di più,
Napoli,
secondo te?
Napoli, per esempio, sì, il Milan ha... troppo infortunati in questo momento. È meno solido del Napoli. Il Napoli appare più granitico, poi nulla toglie che il Milan comunque riesce sempre a sopperire, come hai detto giustamente tu prima, però le mancanze alla lunga si possono
sentire. Garbo.
Ma io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore, l'ho detto prima. La Juventus è la squadra che l'anno scorso è arrivata quarta per il rotto della cuffia, come ricorderete, perché il Napoli ha buttato la partita col Verona, altrimenti sarebbe arrivata quinta, e praticamente è la stessa squadra con l'aggiunta di Locatelli. Ora, considerato che anche i due centrali, Bonucci e Chiellini, hanno un anno in più, mi dovreste spiegare per quale motivo la Juve dovrebbe essere più forte di quella dello scorso anno. Solo Locatelli può cambiare la squadra? Evidentemente no. Quindi per questo la Juve, secondo me, non è assolutamente in corsa per lo scudetto. Per quanto riguarda Milan e Napoli, il Napoli in questo momento forse è la squadra che complessivamente gioca meglio. Il Milan, secondo me, se recupera tutti gli infortunati, prima o poi li recupererà, ha un vantaggio soprattutto nel caso in cui dovesse riuscire nell'impresa riuscita lo scorso anno all'Inter, cioè quella di uscire contemporaneamente dalla Champions o dall'Europa League. Quindi se arriva quarta nel girone, cosa tutt'altro che impossibile, il Milan può dedicarsi solo allo scudetto e a quel punto diventerebbe la prima favorita per vincere il campionato, a mio avviso.
Andrea,
io sono molto d'accordo e con l'ascoltatore, tanto con Daniele, meno con Simone, ma non tanto della disamina, quanto, ma siamo sicuri che la Juventus è una società forte come tanti anni fa, come 5 anni fa? Per prendere Locatelli ci ha messo 3 mesi tra una cosa e un'altra. E Locatelli, non Gullit, cioè un buon giocatore.
Ma perché è venuto in mente Gullit?
No, è un buon no, per dire, non è che è un fuoriclasse, è un buon centrocampista, sì. Ma non è Emerson, non è Vieira, ecco, okay. Per tornare alla Juve. Davanti si è fatta prendere in contropiede da Ronaldo, neanche è riuscito a preparare il terreno, perché poi ha preso Ken, che già lo conosceva, l'ha ricomprato. E Ken non vale quello che vale meno di Morata, che già è un comprimario, è una riserva in una grande squadra Morata. Se unisci tutti i pezzi, fai fatica proprio. Io sono d'accordissimo con Daniele, fai fatica a vederla proprio davanti, perché non ne ha. Noi ci dobbiamo scordare la Juventus di qualche anno fa. La Juventus è più vicina alla Juventus del pre-Conte di quella del vecchio Allegri.
Vabbè. Tu dici, quindi anche a te, Alessandro, cioè, l'abbiamo recuperato. Vabbè, quindi tu dici non hai garanzie da questo punto di vista. Va bene, allora dovrebbe arrivare tra pochissimo Bergonzi. Datemi tempi, perché altrimenti rischiamo di non farcela. Sentite, ma Sarri è un allenatore a rischio? Al volo, proprio così, approfitto prima di trovare Alessandro. Simone, ieri è stato un'ora chiuso con i suoi al termine della partita. Ha detto che sente il sostegno della società, ma i giocatori, così sembrerebbe. Noi vi riporto quello che è stato captato da qualcuno. Ha detto di. Cioè, io ho chiesto anche ai giocatori se volevano la mia testa per come stanno giocando.
Ha ragione.
Ma è a rischio? È un allenatore a rischio?
No.
No?
No, non penso proprio. No. Sarebbe una mancanza di poca serietà da parte della società.
Ma è giusto non far giocare Luis Alberto, secondo te, adesso? Fa sta cosa qui, Luis Alberto, no?
È giusto nel momento in cui dai la spada a livello gestionale all'allenatore. Se l'allenatore ritiene di non far giocare Luis Alberto perché non ritiene un giocatore focale, e poi bisogna vedere quali sono le ragioni per cui Luis Alberto non viene impiegato in maniera costante. Però bisogna avere fiducia dell'allenatore, e dobbiamo finirla di, secondo me, pensare a 2 mesi, 3 mesi. Bisogna pensare un po' più in lungo, bisogna dare continuità a un progetto tecnico, e quindi il progetto tecnico ha bisogno di tempo. È vero che poi il tempo è sempre avaro, però sono 2 mesi, 2 mesi e mezzo che è iniziato il campionato.
Dice, aspettiamo.
Secondo me sarebbe un fallimento totale, ma non dell'allenatore, della società.
Abbiamo ripreso Alessandro Santarelli. Alessandro, prima ti avevo fatto, poi vado a salutare anche, do subito il buon pomeriggio anche a Mauro Bergonzi, così dopo lo citiamo un attimo per fare un punto velocissimo come sempre. Mauro, ci sei? Ciao Mauro, arrivo subito da te. C'è anche Braglia, se lo vuoi salutare, che tra voi c'è sempre questo duello.
No, Simone. Ma cosa succede, Simone? Ma anche in questo momento di down totale ci sono quei tre punti di differenza, ma guarda che è una disgrazia.
Ah, ecco, duello Samp e Genoa, vedi? Vedi, esce fuori anche questo. Ale, vengo da te, no? Stavamo prima parlando di Napoli e anche Milan. Tu prima hai detto, hai dato il tuo iniziale giudizio al Milan, no?
Sì, a me
tuo...
piace molto il Milan, Marco, a me piace molto il Milan perché è vero che gli mancano tanti giocatori, però continua a fattare.
Vai.
La partita, secondo me, la vinta meritatamente. Rispetto alla Lazio, c'è più un ragionamento che facevi su Sarri. Io ieri l'ho vista con grande attenzione la partita della Lazio. Certo, se quelle che sono uscite sono vere, faccio uno più uno. A ottobre di 3 anni fa, Sarri era già fuori dal progetto Juventus. Oggi lui sembra che si metta in discussione. Io questo non lo so, però una domanda su Sarri me la comincerei a fare, e una domanda su Sarri me la farei anche su questo aspetto. È vero che può giocare Luis Alberto, ma quando fai giocare Akpro al posto di Luis Alberto e Yusai al posto di Lazzari, secondo me un problema esiste.
E quello, certo,
è un problema dell'allenatore più che di calciatore.
Più dell'allenatore. Tra l'altro la Lazio ha gli stessi punti dopo 9 giornate che aveva con Inzaghi l'anno scorso. Quindi l'andamento della squadra è questo, no? Anche per citare un po' i numeri che riguardano la Lazio. E allora, aspetta, Daniele, c'è il tuo pensiero, se non erro, e poi se ne vado da Bergonzi.
Sì, beh, allora è chiaro che io non credo che Sarri rischi qualcosa, almeno nell'immediato, non posso pensarci, perché la Lazio ha investito molto su questo progetto. Io credo che la società sia colpevole quantomeno quanto l'allenatore, perché non gli ha messo a disposizione il tipo di squadra, il tipo di giocatori di cui lui aveva bisogno. Soprattutto non ha acquistato qualcosa che doveva acquistare in difesa, ad esempio, dove manca un altro centrale di peso, e anche a centrocampo, dove manca un vero sostituto di Lucas Leiva, che ormai è evidente che è abbastanza logoro. Però dopodiché dobbiamo chiederci se l'allenatore più bravo è quello che cerca di imporre le proprie idee alla squadra a dispetto della situazione, oppure quello che cerca di adattare le sue idee ai giocatori che ha a disposizione. Io credo in questa seconda idea. Io penso che uno come Luis Alberto non possa mai rimanere fuori. Io, se fossi al posto di Sarri, cercherei di adattarmi in modo di impiegarlo, ad esempio giocando col centrocampo a 4, perché è chiaro che Luis Alberto nel suo calcio non può giocare col centrocampo a 3, è evidente.
Anche questo è vero. Andrea, un pensiero tuo, poi vado da Mauro Bergonzi.
No, mi trovo d'accordo con Daniele, però là c'è un problema grande come una casa. Perché? Tu hai una rosa neanche molto ampia, sei giocatori bravi. Lazzari è uno che l'anno scorso saltava sempre l'uomo da quinto, per carità, che non è la da stessa quinto. Cosa, però è un giocatore forte, era nel giro della nazionale. Luis Alberto è indiscutibile, cioè noi abbiamo il 90% degli allenatori che fanno le esercitazioni per entrare nella famosa zona di rifinitura, la zona alle spalle dei centrocampisti e davanti ai difensori, dove se arrivi là poi puoi penetrare, puoi aggirare la difesa, la puoi scavalcare con una palla morbida. Il giocatore più bravo in quella zona lì è Luis Alberto, tra i più bravi in Serie A non gioca. Capisci che cioè, è un controsenso. Per far giocare Akpa, e Akpa, ragazzi, è un giocatore di non lo so, da Serie B, da Serie B, non ha niente. Yusai è un destro adattato a sinistra. È un acquisto probabilmente anche mediocre, sbagliato. Quindi pensare a un Marusic, che sarebbe un adattato a sinistra, e Lazzari a destra, hai una qualità maggiore in campo. Okay. E poi rivedere anche Leiva in mezzo al campo, che in questo momento va piano. Il Verona non è che ha vinto solamente 4-1. Ha stradominato dal punto di vista del gioco.
No, no, assolutamente, Andrea. Poi dopo ti rigiro un po' di domande. Vado da Mauro Bergonzi. Mauro, mi fai un po' il punto di questa giornata su alcune situazioni che abbiamo visto. Voglio sentire il tuo punto di vista, ripartendo anche dall'ultimo match di ieri sera, la decisione del calcio di rigore di Dumfries. Noi qui abbiamo definito molto tutti, e siamo un po' tutti d'accordo, un grave errore quello di Dumfries, no? di grande leggerezza, dice. Forse sarebbe stato il caso che Inzaghi richiamasse Dumfries a fine gara per dirgliene due. Però voglio un po' sentire il tuo punto di vista su questo, ma anche su quello che è successo in Roma-Napoli, Anghissà, perché si fa anche questo tipo di raffronto. Vai.
Innanzitutto Faccio i complimenti a Mariani perché ieri sera ha girato molto bene l'Inter-Juve. L'Inter-Juve è la partita più difficile in assoluto del nostro campionato da dirigere, per tutti gli aspetti che ognuno di noi può immaginare.
Lui l'ha diretta con polso, con personalità, con dialogo con i calciatori, col sorriso, che sono sue caratteristiche. Ha fischiato 28 falli in tutti, ma 28 falli si sono serviti per mantenere la partita nei giusti equilibri, ammonizioni corrette, l'episodio del calcio di rigore. Lui era posizionato benissimo. Io non so se in quanti se ne siano accorti, io me ne sono accorto perché probabilmente anche fa parte delle mie, diciamo, del mio lavoro, di quello di, certo, di guardare le dinamiche arbitrali. Lui si è messo con la mano destra, ha portato il fischietto alla bocca. Quando fai quel gesto lì vuol dire che l'episodio l'hai visto. Vuol dire che l'hai visto, hai capito che è successo qualcosa, ma non hai la sicurezza totale per poter fischiare una punizione o un rigore. Quello
e quindi si è affidato al VAR.
E allora a quel punto lui fa il gesto di far proseguire. Ma anche lì vi traduco, molte volte il body language dell'arbitro inganna, ovvero uno che fa così come dire no, non c'è niente, a volte fai quel gesto che significa non ci ho capito una mazza, non sono sicuro. E il VAR c'è, ti viene proprio ad aiutare in queste situazioni. Il contrasto è netto sul piede, siamo ai limiti, siamo sulla linea dell'area di rigore, calcio di rigore giusto, bravo il VAR, è eccellente la direzione di gara di Mariani, fatemelo dire, perché io ieri sera ho sentito dei commenti pazzeschi dinanzi ad un arbitraggio veramente molto buono.
Aspetta, Mauro, che c'è una domanda di Ghigarbo.
Posso fare una domanda? Ciao Mauro, secondo me, la mia sensazione, Mariani vede il fallo, ma non è sicuro se sia in area o fuori. Secondo me è quello.
Sì, ma quello lì è un retaggio di quando non sapeva il VAR. Spesso quegli episodi lì con i fischiali, perché non sapevi se era dentro l'area o fuori area, perché era impossibile a occhio nudo capirlo. Gamba alta, pallone alto, non lo sai, però c'è il VAR che ti risolve tutto. Le polemiche nascono sul fatto era posizionato benissimo lì davanti, perché no, è posizionato benissimo e ha anche visto, ma non è sicuro. Il VAR ti dà la certezza, fine, rigore c'è, rigore sacrosanto, VAR applicato alla perfezione. Non ci devono essere polemiche, non si possono fare le polemiche dove non ci deve essere polemica dinanzi ad arbitraggi fatti bene, perché poi veramente cosa succede? Che questi ragazzi, questi fischietti, che sono tutti anche molto giovani, nonostante siano già internazionali e sembrano che... No, sono tutti giovani, ragazzi che devono formarsi. L'ha detto anche stamattina Rocchi all'intervista a Radio Rai. Tolto Orsato, gli altri sono ragazzi anche doveri, ragazzi comunque sì, esperti, ma ancora in fase di crescita, e ha ragione. Perché li vedi quando ci sono queste continue proteste degli allenatori. Ma basta, ma sì ragazzi, qui facciamoli un attimino respirare.
Sì, però mi sembra che lì esagerino un po' pure gli arbitri, mi permetto di dire, caro Mauro.
Più pressione metti agli arbitri, più gli arbitri si comportano così, meno pressione gli metti e meno comportamenti.
Vabbè, però io dico una cosa, Mauro, adesso non voglio difendere nessuno, ma se prendo un calcio di rigore all'88esimo, 87esimo e prendo un fratino e lo tiro, do un calcio a una bottiglietta, è una reazione pure umana, fammela fare. Vabbè, insomma,
la bottiglietta magari fai anche finta di niente, ma un frattino lanciato in quel modo, quella reazione così non è tanto per cominciare, non è un comportamento da allenatore dell'Inter.
Non esageriamo, poi, dai.
E ti posso, credo che a livello di licenziare dell'Inter la vedano, la pensano come me. Comunque è un gesto che deve essere punito con l'espulsione. Lo stesso Inzaghi l'ha accettata e l'ha anche detto a fine partita. Non è accettabile, ma ha chiesto scusa. Le proteste di Mourinho. Non sono d'accordo invece sull'espulsione di Spalletti, perché secondo me è un misunderstanding incredibile, tra l'arbitro e Spalletti. Gasperini la deve finire, secondo me, perché non può continuamente avercela con gli arbitri, magari mandarli a quel paese, oppure magari dire delle parolacce, dire qualcosa nei loro confronti, mettergli pressione e poi pensare, poi dire a fine partita è l'ora che vengono davanti. Purtroppo gli arbitri non possono andare davanti alle televisioni, ma io credo che sia meglio così, perché poi un giorno, se gli arbitri andranno davanti alle televisioni, poi magari racconteranno anche loro cosa è successo realmente in campo, e non so alla fine chi è che avrà ragione o chi farà una figura migliore. Secondo me in questo momento basterebbe semplicemente alleggerire la pressione sugli arbitri comportandosi in modo regolare.
Su questo. Ma Mauro, aspetta, se ci sono delle domande ve lo lascio. L'ultimissima, quello su Anguissà in Roma-Napoli, lì ci doveva essere l'intervento secondo te del VAR, doveva essere richiamato?
Dico quello che avrei fatto io. Okay. Dico quello che avrei fatto io. In campo mi sarei comportato identico a Massa, non avrei mai fischiato rigore perché live non lo giudica un episodio così grave da fischiare la massima punizione. Fossi stato al VAR avrei richiamato l'arbitro a rivederselo.
Ah, quindi doveva intervenire il VAR.
Poi.
Però Mauro, Mauro, Andrea, una domanda. Però è vero che ha arbitrato bene per il metro di giudizio italiano, però Massa nei fatti come?
Massa o Mariani?
No, no, Mariani, però ti voglio chiedere una cosa. Allora, i falli in Europa sono 20 e mezzo, 21 e mezzo, la media. Anche in Premier League. In Italia stai a 27 e mezzo, 28 e mezzo, 26 e mezzo circa. Poi dipende ovviamente da come giochi o chi gioca. Il Napoli ne fa pochi, il Verona, il Torino, l'Atalanta, chi gioca uomo ne fanno di più. Però si gioca meno. Allora,
è imparagonabile. Non potrei mai fare un paragone tra il campionato italiano, se c'è ancora Simone collegato te lo può dire. Lui ad Anfield ci ha giocato e sa benissimo come si interpretano le partite a livello di Champions e Europa League, dove c'è molta più correttezza. Premier League, proprio per cultura sportiva, è un altro mondo, un altro pianeta.
Però il regolamento è uno, in che senso dici correttezza? Il regolamento è uno, quando vai e scontro, cioè Dumfries ok, al VAR quello è rigore, poi l'intensità di quel contatto dal vivo la saprà Mariani che stava a un metro. Io ti sto dicendo in generale quei contatti spalla a spalla, sporchi, il giocatore che si mette a cassetto, che si butta, si chiamano il fallo, lo sai se è stato certo. Arbitro, per eliminare queste cose qui che dobbiamo fare?
Ci vuole tempo perché Rocchi, il disegnatore, che è molto bravo, e lui era uno che faceva correre il gioco, gli piaceva il gioco diciamo, il calcio maschio, il calcio all'inglese, sta provando, te lo do per certo, quindi ti devi fidare, sta provando insieme al suo collaboratore Gervasoni, che è il suo vice, stanno provando a far sì che gli arbitri possano fischiare qualche fallo in meno, soprattutto togliendo queste cose come dite voi. E sono d'accordo assolutamente con tutti voi su questo. Dovete capire che gli arbitri sono giovani, c'è un processo di ringiovanimento non indifferente, ci vuole del tempo, ma nel tempo vedrete che si riuscirà ad abbassare un po' la soglia della media dei falli.
Perché su questa ragione.
Lo vogliono tutti, lo vuole il calcio, lo vogliono gli arbitri, lo vuole lo spettacolo, però ci vuole un po' di tempo, perché dovete anche capire che non ci sono tutti i Rocchi in campo, non ci sono tutti i Orsato in campo, non ci sono tutti i Doveri, ci sono dei ragazzi molto giovani che a volte... Per mancanza di personalità o per difendersi un po' in campo, tendi a fischiare uno o due falli in più che ti mette un po' più di tranquillità.
Andrea, posso Marco?
Vai,
posso?
Vai Simone, vai, avete ancora...
Andrea, guarda, ci sarebbe da domandarsi come mai gli allenatori...
Andrea
Vincenzi.
Sì, sì.
Era lui che aveva fatto l'allusione, no?
Ah, scusami.
Su Mauro.
Perdonami tanto.
Il discorso ci sarebbe da domandarci come mai, va bene, gli allenatori italiani in campo europeo non sono gli stessi dal punto di vista agonistico.
Tutti a cuccia,
è vero, è vero.
Tutti a cuccia. E allora vedi, ha ragione Mauro. Su questa cosa qui ha ragione Mauro. Perché noi in Italia ci permettiamo di dire tutto a tutti. In Europa facciamo i conigli e ci mettiamo la coda in mezzo alle gambe, Gasperini in testa. Quindi il discorso
sì, vai.
Dopo Milan, Atletico Madrid, obiettivamente è stato assegnato un rigore a Atletico Madrid che è veramente scandaloso. Non ci sono state polemiche, non si è detto nulla. Ben venga, per l'amore del cielo, è una cosa ottima, perché però... bisogna sempre comportarsi così anche in Italia, anche nel campionato italiano. Allora
Mauro, giochiamo troppo sull'arbitro. Mauro, sì, giochiamo troppo. Io sono stato in campo, bravo, giochiamo bravo, sull'arbitro
bravo.
Il giocatore gioca sull'arbitro, è disonesto anche da parte dei giocatori a volte. Guarda, ho visto una scena, mi pare fosse Aureliano, due settimane fa, un calciatore prende uno pieno sulla tibia. Si gira e gli dice: ti giuro non l'ho toccato.
Sì, sì, ma si vedono delle scene che sono vergognose.
Allora penso, così
ti prendono pure in giro.
Dice, ti prendono in giro, sì, ti dico Aureliano. Mari dice che secondo me tecnicamente è un grande arbitro, anche se fisicamente non lo è.
Hai ragione, bravissimo. Ed è un fuoriclasse al VAR, al monitor.
Sì, tecnicamente è proprio un fuoriclasse. Lui arbitra che in surplus proprio. Però ti dico, quando l'ha guardato, come se aveva il dubbio, dice: oddio, ma non è che ho sbagliato io. Questa cosa non può succedere. Quando un giocatore deve essere onesto, quando è fallo è fallo, quando non è non deve andare lì, perché sennò l'arbitro durante la partita ha quel dubbio e la volta dopo non è più sicuro, almeno che non hai la personalità, come ha detto Mauro
Di Orsato. Sì, bel dibattito. Applauso sì. Alessandro, hai da aggiungere qualcosa e vi saluto.
Grazie, Mauro. No, assolutamente no, quello che ha detto Mauro è quello che pensavo. Fatto del rigore di Edmund, confermato anche Mauro prima. Assolutamente tranquillizzato, quindi era un episodio non facile lettura al VAR, difficile lettura in tempo reale, tant'è vero che noi ieri sera eravamo in diretta a Radio Bianconera, non ci eravamo accorti di niente, ce ne siamo accorti dopo.
È vero. Hai ragione.
Scusa,
allora
Marco, ti chiudo che devo andare, sì. Devo andare via. E riguardo quello che hai detto adesso, Andrea, direi adesso, vabbè, quello di
Andrea, sì, Andrea.
Bisogno, no? Capitava che nei miei tempi non è che non è mai successo qualcosa lì in campo, succedeva, il giocatore ti diceva: ma guarda, te lo giuro, io non ho neanche toccato, è incredibile, ma guarda che è un abbaglio. Io se lo dico, guarda, se è un abbaglio, io ti credo, però sai una cosa, se non lo rivedo in TV, gli dicevo, se per caso non era un abbaglio, avevo visto bene io, la prossima volta che leggi che sono disegnato io, non giocare.
Bravo, grande Mauro. Che
è un spettacolo.
Io però devo chiudere, ragazzi. Già sono 3 minuti fuori. Dai. Allora,
una cosa te la devo dire.
Ciao, Mauro. Un abbraccio.
Allora, ho fatto un corso. Ora non mi ricordo chi fosse l'arbitro. Perché quando fai il corso allenatori ci stanno gli arbitri. Non so se Copruzzo o quale altro attaccante. Simulazione,
sì.
Rigore. Bro, hai fatto bene, ma ha preso. Ok. Gli dà rigore e l'arbitro la sera dopo alla Moviola vede che non era calcio di rigore. Ci ha raccontato che quando ha rincontrato non gli ha fischiato un fallo. Si avvicina, mi pare fosse Pruzzo, ma non sono sicuro. Dice: ma che cosa stai facendo? Quello che mi hai fatto te 3 mesi fa, me lo ricordo. Qui andiamo fino al 90esimo, faccio così, non ti fischio un fallo.
Hai capito
quello che ha detto?
Vedi che succede, cose di campo. Alessandro Santarelli, Radio Bianconera, grazie. Naturalmente, a presto. Ciao. Alessandro, un abbraccio.
Ciao,
grazie a Simone Braglia, a Daniele Garbo. A presto, un abbraccio.
Ciao, Daniele,
ragazzi.
Ciao,
ciao a tutti.
Ci fermiamo perché apriamo un altro file. Arriva il trio. A tra poco.